la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte da Radio Sherwood, qui è la rassegna stampa, iniziamo una nuova settimana, ricordo che siamo in diretta adesso su Radio Sherwood e in differita alle 10 su Gemini Network. Un saluto da Antonio Pio Lancellotti, inizierò a leggere le notizie, a leggere e commentare alcune notizie delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ovviamente oggi aprono quasi tutte le testate sulla questione dei vaccini. Ieri era il V-Day, il giorno in cui il vaccino della Pfizer è arrivato in Italia. C'è stata ovviamente non l'inizio della campagna di vaccinazione di massa, ma sono arrivate solo alcune quote, per certi versi simboliche. Corriere della Sera, corsa a vaccinare gli italiani, campagna di massa solo ad aprire, Arcuri puntiamo all'80% in autunno. Ieri in tutta Europa è scattata la vaccinazione contro il Covid, un primo giorno simbolico, dice il Corriere della Sera, ma importante anche perché l'indice di contagio ieri in Italia è risalito al 15%. E c'è poi una notizia al centro della prima pagina che ci riguarda da vicino, parla dei tanti casi in Veneto, lo abbiamo detto anche la scorsa settimana, come il modello Veneto in realtà si sta rivelando una vera e propria bufala. E secondo il governatore Zaia, i tanti casi che vengono registrati in Veneto in queste settimane sono il frutto di un errore nei conteggi, perché sostanzialmente vengono conteggiati tra i tamponi molecolari, quindi tra chi è positivo nei tamponi molecolari, anche coloro che vengono che risultano positivi dai tamponi rapidi. Noi abbiamo qualche dubbio sinceramente su queste dichiarazioni, ma tant'è. E la prima pagina del Corriere della Sera dà anche spazio alla politica, Conte e la verifica, Renzi confronto dopo Capodanno, quindi slitta questo confronto che ormai diciamo tiene banco da diverse settimane tra il Premier Conte e Matteo Renzi. Ieri ricordo che è passata con una maggioranza abbastanza ampia, è passata la legge di bilancio alla Camera e quindi per il Premier non è più così urgente, almeno al momento, discutere con Matteo Renzi, il leader di Italia Viva. C'è poi una spalla di Paolo Mieli che sostanzialmente invita Movimento 5 Stelle e Partito Democratico a ripensare la legge sul voto. Sostanzialmente a settembre, quando entrambi, a settembre del 2019, quando entrambi i partiti erano abbastanza sicuri che il centro di destra avrebbe insomma vinto le elezioni a mani basse, quindi hanno sostanzialmente votato, hanno pensato a una legge elettorale che andava in direzione del proporzionale puro con lo sbarramento al 5%. Ma dice Paolo Mieli, adesso siamo ancora in tempo, Movimento 5 Stelle e PD hanno a disposizione qualche settimana per tornare su quella decisione presa, anche perché a suo dire il quadro politico è diverso. E lui invita i due partiti a ripensare a questa sostituzione della legge elettorale per tre ragioni. In primo luogo perché significherebbe gettare a mare l'esperienza iniziata inizio anni 90, quella che ci ha portato poi verso il maggioritario e, secondo Mieli, in una sorta di democrazia matura. In secondo luogo, anche perché un sistema moderatamente maggioritario lascia al Parlamento alcune prerogative. In terzo luogo, perché avere un presidente del consiglio che non sia espressione direttamente delle urne, come invece accadrebbe per un sistema proporzionale, gli consegnerebbe un'intrinseca debolezza. Questo è il pensiero di Paolo Mieli. Andiamo adesso a Repubblica. Vaccino, cominciata la ripartenza, somministrato a infermieri, medici e anziani in ogni regione. Accuse a De Luca. De Luca ieri si è fatto fotografare mentre riceveva il vaccino, unico politico a riceverlo. Lui: ho dato l'esempio. C'è stata poi una polemica per l'alto numero di dosi consegnato in questa fase a Germania, addirittura in Germania più di 100.000 dosi, e Francia, e secondo Speranza stanno arrivando anche a Roma altre dosi. C'è poi un editoriale di Ezio Mauro a proposito della questione dei vaccini: noi e gli altri davanti al male. Adesso che il vaccino è arrivato, sta arrivando, ci accorgiamo, secondo Ezio Mauro, che ogni nostro atto nella lotta contro la pandemia è insieme privato e pubblico, perché ha una valenza nello stesso tempo individuale e collettiva. Così inizia l'editoriale di Ezio Mauro. E in prima pagina anche La Politica, PD e Italia Viva, sul recovery tutto da rifare. Oggi i partiti della maggioranza presentano le loro proposte di modifica sul recovery plan e dal PD arriva la richiesta di cambiare l'impostazione del piano di ripresa, anche se il partito di Zingaretti sembra voler evitare, diciamo, questo clima da resa dei conti. Andiamo avanti, il Sole 24 Ore. Il super bonus cerca già il rilancio tra modifiche 2021 e cessione dei crediti. Questa il titolo in apertura del Sole 24 Ore. Le novità quindi sul 110%, è attesa la spinta della legge di bilancio a lungo al 2022 e meno vincoli per unità indipendenti ed edifici plurifamiliari. Gli ostacoli, iter decisionale dei condomini, rischio costi non preventivati e responsabilità dei professionisti. E vediamo un'altra notizia, sempre che riguarda ovviamente questioni di carattere economico: scudo antiperdite a chi investe nei PIR, quindi nei piani individuali di risparmio. E un credito d'imposta fino al 20% delle somme investite nei piani individuali di risparmio a copertura delle eventuali perdite maturate nell'arco di almeno 5 anni. Quindi viene di fatto garantito un paracadute a chi decide di convogliare in una prospettiva di lungo periodo il proprio risparmio sull'economia reale e in particolare sulle piccole e medie imprese. C'è poi un trafiletto, e poi continuo a pagina 22, sulla questione Brexit. Ricordo che è stato raggiunto la settimana scorsa l'accordo, quindi non si è andati verso il no deal, c'è stato un accordo, ma adesso si discutono i termini di questo accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Quindi Brexit, quando il fornitore UK dribbla l'IVA. Anche dopo l'accordo tra Londra e UE, i fornitori britannici, per agevolare i clienti nel post-Brexit, possono decidere di registrarsi ai fini IVA, nominando quindi un rappresentante fiscale in qualsiasi Stato membro. Il vantaggio quindi è quello di eseguire l'import dei beni provenienti dal Regno Unito senza l'IVA. Andiamo avanti, il Fatto Quotidiano in apertura, la questione vaccini partiti col via libera a Oxford, ce ne sarà per tutti, si attende l'ok dell'EMA a Moderna e anche ad AstraZeneca. Spero di averlo pronunciato bene. E quindi la questione dei vaccini, lo dicevamo anche allo scorso TG Sherwood, è una questione che terrà banco, perché se è vero che da un lato dà ovviamente una speranza di vedere una luce in fondo al tunnel, dall'altro lato però è probabile che poi scatenerà una partita politica ed economica non indifferente. Vediamo altre due notizie segnalate sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il fatto economico, banche, la sterzata UE può strangolare l'Italia. Su questo sostanzialmente c'è la questione del credito che si apre dal 1 gennaio, il know-how per far partire, diciamo, più fragile, la parte più fragile del sistema economico e sociale del paese, e potrebbero arrivare delle nuove regole europee sul credito. Bene, però, diciamo, i debitori in difficoltà rischiano di soccombere per la coincidenza tra l'entrata in vigore dell'identificazione del credito, dei crediti deteriorati, e la stretta del cosiddetto calendar provisioning sulla copertura obbligatoria per le banche dei finanziamenti a rischio. Quindi sono quasi 3 milioni i clienti del sistema bancario che hanno il fiato sospeso. Quindi questa stretta europea sul credito in realtà potrebbe, diciamo, non fare benissimo ai creditori, e su questa cosa poi potrebbe non fare benissimo ai debitori. C'è poi un'altra notizia che viene richiamata nella prima pagina del Fatto Quotidiano, e sostanzialmente riguarda il Sudafrica, e in particolare riguarda, diciamo, la cosiddetta Taranto di Sharpeville. Sharpeville è una località cui 60 anni fa è molto simbolica, perché 60 anni fa ci fu un massacro di popolazione nera con tanti morti e tantissime persone rimasero ferite, quindi è uno dei simboli, delle città simbolo dell'apartheid. Bene, è nato un sorta di post-apartheid ed è una fabbrica che inquina molto, fatta dalla ArcelorMittal. Infatti l'inchiesa è sulla Taranto di Sharpeville. Quindi se una volta si moriva per l'apartheid, adesso invece a uccidere ci sono altre cose, quindi asma, bronchite, sinusite, cancro ai polmoni, attacco al cuore. Quindi per via di questa fabbrica a Sharpeville. Andiamo avanti con La Stampa. Sempre sulla questione vaccino, entro fine marzo 13 milioni di vaccinati. Parla Speranza, in arrivo anche le dosi di AstraZeneca, in realtà mi scuso se lo pronuncio male, e non è vero che ne abbiamo meno di altri paesi, e questo, diciamo, richiama la polemica di cui ho parlato in apertura. C'è poi un'analisi di Antonella Viola, il vero primato della scienza, quindi il giorno del vaccino è arrivato, quindi anche nonostante sia, come dicevamo, una quota esigua e simbolica quella che ha varcato, dei vaccini che hanno varcato il Brennero e sono giunti nel nostro paese, però nonostante questo abbiamo anche bisogno di simboli, dice Antonella Viola, e qua la questione del vaccino apre anche un certo fideismo nei confronti della scienza. Il commento di Michela Marzano: così l'Europa può rinascere, quindi dà alla questione dei vaccini un taglio europeo. E la politica anche nella prima pagina della Stampa: il partito di Conte agita PD e 5 Stelle. Questo perché il presidente potrebbe creare un suo movimento, o addirittura, che questa era una voce, un rumor di cui si parlava in realtà prima della pandemia, che potrebbe diventare il capo del Movimento 5 Stelle. Staremo a vedere. Il Messaggero: vaccini, caccia a nuove scorte. comincia dallo Spallanzani, la campagna per raggiungere l'immunità a settembre. Questo è l'obiettivo che si è dato il piano vaccini in Italia. Ma l'Italia ha bisogno di più dosi e tratta con Pfizer e Moderna per altri 18 milioni di fiale. Quindi vedete che anche su questo tema non c'è molta chiarezza per quel che riguarda i fornitori. E c'è poi un commento di Mario Aiello: il rifiuto inaccettabile dei medici no vax. Quindi si apre un dibattito sul tema legato ai no vax. Già ieri c'erano state alcune notizie che nelle RSA ci sarebbero non pochi dipendenti che non vogliono vaccinarsi, e quindi questo sicuramente sarà tema di dibattito. Andiamo su Domani: il vaccino riunifica l'Europa, che il virus aveva spaccato. A inizio pandemia c'erano i blocchi alle esportazioni di materiali sanitari, il tentativo di gestire la crisi su base nazionale. La soluzione è invece comune. Ieri, via alle iniezioni in tutta l'Unione. C'è quindi un commento di Francesca De Benedetti su questa questione. L'ultimo quotidiano che commentiamo è la Gazzetta dello Sport. C'è un paragone tra il ritmo dell'Inter di Conte e quello dell'Inter del Trap, che nel 1989 vinse la cosiddetta Inter dei record, e è un paragone sostanzialmente legato non solamente ai punti ma anche al fatto che Conte ha creato una squadra solida, che come quella di Trapattoni era poco spettacolare ma vincente. Passiamo quindi alle notizie dell'ultima ora dell'ANSA. Tennis: Federer salta per la prima volta gli Australian Open. Stati Uniti: Trump ratifica il piano d'aiuti anti-Covid. Tokyo: apertura in rialzo più 0,31. Covid nel mondo: finora oltre 45 milioni di casi. Identificato poi il responsabile dell'esplosione di Nashville, e su questo dobbiamo dire, bisogna dire che c'è una notizia del Washington Post: l'attentatore di Nashville è stato Anthony Quinn Warner, 63 anni, di Nashville, ex proprietario di un'azienda di allarmi ed informatico. È morto nell'esplosione che ha causato. Si sta ancora indagando sulle motivazioni, ma è possibile la pista del movimento no 5G e le sue posizioni espresse in passato sulla possibilità che le autorità spiassero le persone usando il 5G. Questa era l'ultima notizia, ricordo, alle 10 in differita su Gemini Network da Antonio Pierancellotti. Buona giornata a tutti e tutte.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.